Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 21. Consigli e rimedi per combattere le cattive amicizie. Che cosa fare per combattere gli amori futili, le stranezze, le pazzie, le brutture? Appena ne avverti i primi sintomi, volgiti subito dall'altra parte. E respingendo nel modo più assoluto quelle stupidità, corri presso la croce del Salvatore, afferra la sua corona di spine e cingi nel tuo cuore, di modo che quelle piccole volpi non possano avvicinarsi. Sta bene attenta a non scendere a patti con il nemico. Non dire «lo ascolterò», ma poi non farò nulla di quanto mi suggerirà. Gli presterò l'orecchio, ma gli rifiuterò il cuore. Filotea, in tali circostanze devi essere intransigente. Il cuore e le orecchie sono collegati. E, come è impossibile arrestare un torrente che scende a valle dalla montagna, così è difficile impedire che l'amore entrato in un orecchio non scenda presto nel cuore. Il nostro cuore respira per l'orecchio. E siccome inspira ed espira i suoi pensieri per mezzo della lingua, respira anche per l'orecchio, per mezzo del quale riceve i pensieri degli altri. Proteggiamo dunque scrupolosamente le nostre orecchie dai colpi di aria delle parole inutili. In caso contrario, ben presto il nostro cuore ne sarà contagiato. Sotto nessun pretesto devi ascoltare proposte oscene di alcun genere. È questo il solo caso in cui non corri pericolo di essere incivile e scortese. Ricordati che hai consacrato il cuore a Dio, gli hai dato il tuo amore, e sarebbe un sacrilegio sottrargliene anche una briciola soltanto. Rinnova la tua offerta con mille propositi e promesse, rimani in quelle come un cervo nel suo rifugio, e poi invoca Dio. Egli ti verrà in aiuto. Prenderai il tuo amore sotto la sua protezione, per farlo vivere unicamente in lui. Se poi sei già incappata nelle reti di quei futili amori, allora sento l'obbligo di dirti che ti sarà difficile sbarazzartene. Mettiti alla presenza della Divina Maestà, riconosci l'enormità della tua miseria, la tua debolezza, la tua vanità. Poi, con l'impegno massimo di cui sarai capace, detesta quegli amori già iniziati, rinnega la sciocca manifestazione che ne hai fatto, rinuncia a tutte le promesse ricevute e, con una volontà forte e risoluta, decidi nel cuore, risolviti a mai più ricominciare quei giochi e quelle schermaglie d'amore. Se poi ti è possibile allontanarti fisicamente dalla persona coinvolta, sono d'accordissimo, perché allo stesso modo che coloro i quali sono stati morsi da un serpente non possono guarire facilmente in presenza di coloro che già sono stati morsi a loro volta, la persona ferita d'amore difficilmente riuscirà a guarire da quella passione finché sarà vicina a quella ferita dallo stesso morso. Il mutamento del luogo è molto utile per calmare la febbre e l'agitazione causate sia dal dolore che dall'amore. Il ragazzo di cui parla Sant'Ambrogio nel secondo libro della penitenza ritornò da un lungo viaggio completamente guarito dai futili amori che l'avevano attanagliato prima. Alla sciocca amante che, incontrandolo, gli disse: «Non mi conosci, sono sempre la stessa». Lui rispose: «Sì, certo, ma sono io che non sono più lo stesso». La lontananza aveva operato in lui quel felice mutamento. Sant'Agostino dice che per alleviare il dolore per la morte dell'amico si allontanò dal paese dove quegli era morto e se ne andò a Cartagine. Ma chi non può allontanarsi deve troncare ogni conversazione privata, gli incontri segreti, gli sguardi languidi, i sorrisi e in genere tutti gli scambi e gli ammiccamenti che possono nutrire questo fuoco maleodorante e fuligginoso. Se poi le circostanze esigono che si rivolga la parola al complice, deve essere per dichiarare, con una coraggiosa, breve e seria protesta, il divorzio definitivo che abbiamo giurato. Grido, a voce alta, a chiunque sia caduto in questi lacci passionali: taglia, tronca, spezza. Non bisogna perdere tempo a discutere queste futili amicizie. Occorre strapparle, non perdere tempo a sciogliere i nodi. Occorre spezzarli, tagliarli. Tanto quei cordoni e quei legami non hanno alcun pregio. Non bisogna avere riguardi per un amore che è contrario all'amore di Dio. Ma dopo aver in questo modo spezzate le catene di quell'infame schiavitù, è possibile che resti qualche strascico? I marchi e le piaghe dei ferri rimarranno impressi nei piedi, ossia negli affetti. Non fa nulla, Filotea. Se tu hai concepito per il tuo male tutto l'orrore che merita, se farai così, non sarai più agitata dalle ansie, proverai solo un forte orrore per quell'amore infame e per tutto quello ad esso collegato. Sarai libera da ogni altro affetto per la persona che hai lasciato. Ti rimarrà solo un amore purissimo per Dio. Se poi, a causa dell'imperfezione del pentimento, rimane in te qualche inclinazione cattiva, procura per la tua anima una solitudine mentale, come già abbiamo visto, e ritirati in essa con tutte le tue facoltà, con mille slanci ripetuti dello spirito. Rinuncia alle tue inclinazioni, rinnegale con tutte le forze, datti alla lettura di libri santi più di quanto non sei solita fare. Confessati e comunicati più spesso, con umiltà e sincerità, parla di tutte queste suggestioni e tentazioni al tuo direttore spirituale, e se ti è possibile, almeno con qualche anima di fede molto prudente. Sta certa che il Signore ti libererà da tutte le passioni, se tu continuerai fedelmente questi esercizi. A questo punto tu mi dirai: non è ingratitudine rompere così drasticamente un'amicizia? Io ti dico: quanto è bella l'ingratitudine che ti rende accetta a Dio. Non sarà ingratitudine, Filotea, ma anzi un'azione meritoria in favore del tuo amante. Spezzando i tuoi legami, romperai anche i suoi, e se anche sul momento non saprà apprezzare la sua felicità, lo farà ben presto, e con te canterai in ringraziamento. Signore, tu hai spezzato i miei legami. Io ti sacrificherò la vittima di lode e invocherò il tuo santo nome. Capitolo 22. Qualche altro consiglio a proposito delle amicizie. L'amicizia richiede un intenso scambio tra coloro che si vogliono bene. Diversamente non può nascere e tantomeno mantenersi. Ecco perché avviene spesso che agli scambi che sono alla base dell'amicizia se ne aggiungano molti altri che si insinuano insensibilmente da cuore a cuore. E così gli affetti, le tendenze, le opinioni passano in continuazione da uno all'altro. Questo soprattutto quando all'affetto si aggiunge la stima. In tal caso apriamo il cuore all'amico con molta larghezza, per cui con essa entrano con facilità in noi tutte le sue tendenze, le sue opinioni, poco importa se siano buone o cattive. Le api che raccolgono il famoso miele di Eraclea cercano solo il miele, ma con esso succhiano anche le qualità velenose dell'aconito sul quale fanno la raccolta. A questo proposito, Filotea, bisogna mettere in pratica la parola che il Salvatore delle anime era solito ripetere e che gli antichi ci hanno insegnato. Sii abile cambia valute, batti buona moneta, ossia non accettare il denaro falso con il buono, né l'oro di bassa lega con l'oro fino, separa il metallo prezioso dal metallo vile. Fa attenzione perché nessuno va esente da imperfezioni. E che motivo c'è di ricevere alla rinfusa difetti ed imperfezioni dell'amico insieme alla sua amicizia? È evidente che bisogna volergli bene nonostante le sue imperfezioni, ma non bisogna voler bene alle sue imperfezioni e prenderle su di noi. L'amicizia richiede che ci comunichiamo il bene, non il male. A somiglianza di coloro che cavano la ghiaia dal taro e separano l'oro che trovano per portarlo via, mentre lasciano il resto sulla riva del fiume, coloro che comunicano con l'amico devono saper separare la sabbia delle imperfezioni e non lasciarla penetrare nelle loro anime. San Gregorio di Nazianzo dice che molti, i quali volevano bene e ammiravano San Basilio, erano talmente portati alla sua imitazione che lo scimmiottavano anche nelle imperfezioni esteriori, nel suo modo di parlare lentamente, con lo spirito assorto, pensoso, nel taglio della barba, nel modo di camminare. Noi vediamo dei mariti, delle mogli, dei figli, degli amici, che hanno tanta stima dei loro amici, dei loro padri, dei loro mariti, delle loro mogli, che per condiscendenza o imitazione prendono da loro, insieme all'amicizia, mille piccole tendenze cattive. Questo non deve accadere. Ciascuno ne ha abbastanza dei propri difetti, senza bisogno di caricarsi anche quelli degli altri. Aggiungo che l'amicizia non solo non lo richiede, ma al contrario, ci obbliga a darci reciprocamente una mano per liberarci da tutte le forme di imperfezione. È fuori di dubbio che occorre sopportare con dolcezza l'amico nelle sue imperfezioni, ma non incoraggiarlo in quelle e ancora meno trasferirle in noi. Parlo solo di imperfezioni. Quanto ai peccati, non bisogna accettarli e sopportarli nemmeno nell'amico. Un'amicizia che lascia morire l'amico senza prestargli aiuto è un'amicizia debole, cattiva. Vedere un amico che muore di un ascesso e non avere il coraggio di dare il colpo di bisturi per salvarlo, non è amicizia. L'amicizia vera e vitale non sopravvive tra i peccati. Si dice che dove si adagia, la salamandra spegne il fuoco. Il peccato distrugge l'amicizia. Se si tratta di un peccato passeggero, l'amicizia lo mette immediatamente in fuga con la correzione. Ma se ci rimane e ci si ferma, l'amicizia perisce immediatamente, perché per vivere ha bisogno della virtù. E da qui risulta molto chiaro che non è possibile peccare per amicizia. L'amico diventa nemico quando vuole condurci al peccato e merita di perdere l'amicizia se vuol condurre l'amico alla rovina, alla dannazione. Una delle prove più sicure di un'amicizia falsa è vederla praticata tra persone viziose, qualunque sia il genere di peccato che le accomuna. Se colui al quale vogliamo bene è preda del vizio, la nostra amicizia è sicuramente viziosa. Giacché, se non può avere per base una solida e sincera virtù, è giocoforza che sia fondata su una virtù apparente o su qualche aspetto sensuale. Una società costituita tra i commercianti per il profitto temporale ha solo l'apparenza di vera amicizia. Essa non ha per fine l'amore delle persone, ma l'amore del denaro. Ed eccoti infine due massime, fondamentali colonne della vita cristiana. Una è del saggio. Chi teme Dio incontrerà una buona amicizia. L'altra è di San Giacomo. L'amicizia di questo mondo è nemica di Dio. Capitolo 23. Gli esercizi della mortificazione esteriore. Coloro che si intendono di agricoltura, di coltivazione di alberi da frutta, assicurano che se si incide una parola su una mandorla intatta e poi si rimette nel suo nocciolo, si rinchiude e si salda a perfezione. Poi si pianta e tutte le mandorle che produrrà l'albero che ne nascerà porteranno scritta la parola incisa nella mandorla piantata. Non ho mai approvato il metodo di coloro che per riformare l'uomo cominciano dall'esterno, dal contegno, dall'abito, dai capelli. Mi sembra che si debba cominciare da lì dentro. Convertitevi a me con tutto il cuore, dice Dio. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E questo perché è il cuore la sorgente delle azioni. Per cui tutte le azioni sono secondo il cuore. Lo sposo divino invita l'anima e le dice: mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio. È proprio vero, perché chi ha Gesù nel cuore lo ha ben presto anche in tutte le azioni esteriori. Ecco perché, Filotea, prima di tutto voglio incidere e scrivere nel tuo cuore questo santissimo motto: viva Gesù! E sono sicuro che in seguito la tua vita, vero albero nato dal cuore, come il mandorlo dal nocciolo, produrrà tutte le azioni, ossia tutti i suoi frutti, segnati dallo stesso motto di salvezza. Quel dolce Gesù, che sarà vivente nel tuo cuore, lo si vedrà nei tuoi occhi, sulla tua bocca, nelle tue mani e persino dai tuoi capelli. E potrai dire sinceramente, sull'esempio di San Paolo: vivo sì, ma non più io, è Cristo che vive in me. A dirla in breve, chi conquista il cuore dell'uomo conquista tutto l'uomo. Ma proprio questo cuore, dal quale vogliamo cominciare, ha bisogno di essere educato su come darsi una linea di condotta e un comportamento, di modo che non si manifesti solo la santa devozione, ma anche una profonda saggezza con altrettanta discrezione. E a tal fine, eccoti alcuni consigli. Se sei in condizione di sopportare il digiuno, farei bene a digiunare qualche giorno in più di quelli che comanda la Chiesa, perché oltre all'effetto ordinario del digiuno, che è quello di liberare lo spirito e sottomettere la carne, praticare la virtù e accrescere l'eterna ricompensa in cielo, il digiuno ci dà modo di dominare i nostri appetiti e mantenere la sensualità e il corpo sottomessi allo spirito. E anche se i digiuni non saranno molti, il nemico, quando si accorgerà che sappiamo digiunare, ci temerà di più. Il mercoledì, il venerdì e il sabato sono i giorni che i primi cristiani più facilmente consacravano all'astinenza. Scegliene uno tra di essi per digiunare, secondo quanto ti consiglierà la tua devozione, la discrezione del tuo direttore spirituale. Ripeto volentieri quanto dice San Gerolamo all'Eda. I digiuni lunghi ed esagerati mi indispongono molto, soprattutto se sono effettuati da persone in giovane età. Ho sperimentato che il somarello fiacco cerca di deviare dal sentiero. Ossia, i giovani che si ammalano per digiuni eccessivi si girano facilmente verso le cose delicate. I cervi corrono goffamente in due circostanze, quando sono troppo grassi o quando sono troppo magri. Anche noi siamo molto fragili di fronte alle tentazioni, sia quando il nostro corpo è troppo pasciuto, come quando è troppo debole. Nel primo caso è presuntuoso nel suo benessere, nell'altro è disperato nel suo malessere. Quando è troppo grasso non riusciamo a portarlo, quando è troppo magro lui non porta a noi. La mancanza di misura nei digiuni, nelle flagellazioni, nell'uso del cilicio, nelle asprezze, rende molte persone incapaci di consacrare gli anni migliori della vita ai servizi della carità. Questo avvenne anche a San Bernardo, che si pentì in seguito di aver abusato di penitenze troppo dure. Chi ha trattato con troppa durezza il proprio corpo all'inizio, finirà col blandirlo alla fine. Non pensi che se quei tali avessero agito con più senno, se gli avessero riservato un trattamento sempre uguale e adeguato ai suoi compiti e alle sue occupazioni, avrebbero fatto meglio? Il digiuno e il lavoro domano e prostrano la carne. Se il lavoro che fai ti è necessario o è molto utile alla gloria di Dio, sono del parere che sia meglio per te affrontare la fatica del lavoro che quella del digiuno. Questo è il pensiero della Chiesa, che dispensa anche dai digiuni comandati quelli che si consacrano a lavori utili al servizio di Dio e del prossimo. C'è chi fa fatica a digiunare, chi invece a servire gli ammalati, un altro a visitare i prigionieri, a confessare, a predicare, a consolare gli afflitti, pregare e altri esercizi simili. Queste ultime fatiche valgono di più di quella del digiuno, perché oltre a darci ugualmente il dominio sulla carne, in più ci offrono frutti molto più apprezzabili. Come principio generale, è meglio conservare forze corporali più di quanto serve, che perderne più di quanto è necessario. Si può sempre fiaccarle volendolo, ma non sempre basta volerlo per recuperarle. Mi sembra che dobbiamo avere una grande considerazione per la frase che nostro Signore, Salvatore e Redentore, disse ai Suoi discepoli. Mangiate ciò che vi sarà presentato. Io sono del parere che sia maggiore virtù mangiare senza scelta ciò che ti viene presentato e nell'ordine in cui ti viene presentato, senza far caso se sia di tuo gusto o meno, che scegliere sempre quanto c'è di peggiore. Perché se anche questo ultimo modo di agire sembra più austero, l'altro denota maggiore mortificazione. Perché non ti porta solo alla rinuncia al tuo gusto, ma anche alla scelta personale. E mi sembra che non sia una mortificazione da poco piegare il proprio gusto alle circostanze del caso e tenerlo sottomesso alle situazioni fortuite. E in più questo genere di mortificazione passa inosservato, non dà noia a nessuno. Ed è di un valore ineguagliabile quanto a buona educazione. Mettere da parte un cibo per prenderne un altro, piluccare e assaggiare tutto senza mai trovare nulla di ben preparato e a puntino, giocare a fare il misterioso ad ogni boccone. Tutto ciò manifesta un cuore da mollusco, sensibile solo ai piatti e alle scodelle. Ammiro di più San Bernardo che beve olio per acqua o vino per colpa di altri, che se avesse bevuto assenzio per propria scelta. Disse chiaramente che non faceva caso a quello che beveva. E in questa indifferenza a ciò che si mangia, a ciò che si beve, si trova la perfezione di questa parola. mangiate ciò che vi sarà presentato. Faccio eccezione per i cibi che nuociono alla salute e che disturbano lo spirito, come sono per molti i cibi caldi e le spezie che riscaldano, che gonfiano, o anche certe circostanze nelle quali la natura deve essere sostenuta per avere la forza di affrontare qualche impegno per la gloria di Dio. Una sobrietà costante e moderata è molto meglio che le privazioni violente fatte di tanto in tanto, intervallate da periodi di grande rilassatezza. Se presa con moderazione, la disciplina dà meravigliosi risultati nel risvegliare il desiderio della devozione. Il cilicio domina potentemente il corpo, ma il suo uso abitualmente non è consigliabile agli sposati, alle persone di costituzione delicata o a quelli che devono sopportare altre grosse fatiche. Tuttavia, si può impiegare, volendo, nei giorni forti di penitenza, sempre che il confessore sia d'accordo. La notte, ciascuno secondo la propria costituzione, deve prendersi il tempo sufficiente per dormire. Questo per poter essere pienamente sveglio e fresco di giorno. Si aggiunga che la Sacra Scrittura in 100 modi, l'esempio dei santi e motivi di ordine naturale ci raccomandano fortemente come momento più ricco e producente del giorno il mattino. Oltre a ciò, pensa che nostro Signore viene chiamato Sole che sorge e la Madonna Alba del giorno. Penso che tutto ciò indichi che è segno di virtù coricarsi di buon'ora la sera per potersi alzare per tempo il mattino. Certamente è il tempo più bello, il più dolce, il meno occupato. Anche gli uccelli ci invitano al mattino per tempo a lodare Dio. Di modo che l'alzarsi presto, giova alla salute e alla santità. Balaam, cavalcando la sua asina, stava recandosi a trovare Balak, ma siccome la sua intenzione non era retta, l'angelo lo attendeva sulla strada, con la spada sguainata, per ucciderlo. L'asina, che vedeva l'angelo, si fermò 3 volte, rifiutandosi di avanzare, e Balaam la prendeva ferocemente a bastonate per farla avanzare. Alla 3ª volta, l'asina si coricò del tutto sotto Balaam e per un grande prodigio parlò. «Che cosa ti ho fatto? Perché mi hai già bastonato 3 volte?» Subito si apersero gli occhi a Balaam, che vide l'angelo, il quale gli disse: «Perché hai percosso la tua asina? Se non ti avessi tenuto lontano da me, io ti avrei ucciso, e lei l'avrei risparmiata». Allora Balaam rispose: «Signore, ho peccato, perché non sapevo che ti eri posto contro di me sulla via». Vedi, Filotea, Balaam ha fatto il male, bastona e percuote la povera asina che non c'entra niente. È quello che viene spesso nella nostra vita. Guarda per esempio quella donna, cade malato il figlio o il marito e subito ricorre al digiuno, alla disciplina, al cilicio, come fece Davide in un caso simile. Cara amica, tu percuoti il povero asino, affliggi il tuo corpo, che non ha niente a che fare col tuo male. Non è lui che ha provocato la spada di Dio contro di te. Correggi piuttosto il cuore che idolatra il marito, che tollera 1000 vizi nel figlio e lo conduce all'orgoglio, alla vanità, all'ambizione. Ci sarà qualche altro che cadrà pesantemente nel peccato di lussuria. Il rimorso interiore aggredirà la sua coscienza con la spada in pugno per trapassarla di santo timore. E subito, riprendendo la padronanza del cuore, griderà: «Carne traditrice, corpo traditore, tu mi hai rovinata». E subito infierirà grandi colpi sulla carne, con digiuni sregolati, discipline senza criterio, cilici insopportabili. Povero te, se il tuo corpo potesse parlare come l'asina di Balaam, ti direbbe: miserabile, perché mi percuoti? È contro te, anima mia, che Dio prepara la vendetta. Sei tu la criminale. Perché mi conduci alle cattive conversazioni? Perché impieghi i miei occhi, le mie mani, le mie labbra nei piaceri? Perché mi turbi con cattive fantasie? Fa buoni pensieri e io non avrò cattivi movimenti. Frequenta la gente onesta e io non sarò agitato dalla concupiscenza. Sei tu che mi getti nel fuoco e poi pretendi che io non arda. Mi getti il fumo negli occhi e non vuoi che gli occhi si infiammino. In questi casi Dio ti dice: percuoti, spezza, fendi, strapazza prima il cuore, perché è contro di esso che sono adirato. Per guarire il prurito non serve molto lavarsi, fare il bagno, quanto piuttosto purificare il sangue e rinfrescare il fegato. Allo stesso modo, per sanare i nostri vizi, è bene sì mortificare la carne, ma più ancora è necessario purificare i nostri affetti e rinnovare il nostro cuore.
Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.